Allora, il principe avvolse la principessa tra le sue braccia, la baciò teneramente e da quel momento in poi vissero per sempre felici e contenti. È così che finiscono tutte le favole, o quasi. Anche perché, a dire la verità, purtroppo oggi c'è chi ci scherza sopra e dice: ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero felici e contenti" manca la parola "insieme". E infatti non c'è scritto. Ognuno di noi sogna il lieto fine, però oggigiorno invece vediamo al contrario, che la famiglia si sta disgregando. Questo è un tema che mi sta molto a cuore, quindi vorrei fare delle riflessioni insieme a voi. Partiamo dall'inizio. In Genesi 1:26-28, non vi chiedo di prendere queste scritture, magari le appuntate così le vedete con calma, possiamo comunque leggere che Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, abbia dominio sugli animali, e lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e disse loro: crescete e moltiplicatevi, riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate su tutti gli esseri viventi. Pertanto, che cosa vediamo? Che Dio, dopo aver creato le schiere di angeli, dopo aver creato l'universo, aver rinnovato la terra, creò alla fine anche l'uomo, fondò la coppia, maschio e femmina, li benedisse e gli affidò dei compiti e delle responsabilità. A proposito di responsabilità, mi piace fare degli esempi concreti per cercare di capire in maniera più semplice che cosa intendono alcune terminologie bibliche. Ho visto non molto tempo fa un interessante film, un film cristiano, intitolato Courageous, in lotta per capire. Racconta la storia di quattro poliziotti che hanno un unico dovere, che è quello di affrontare i pericoli della vita di tutti i giorni, proteggere le persone, il compito di ogni poliziotto. Però ognuno di loro è un genitore e quando si trovano ad affrontare i problemi nella propria vita, inizia a vacillare la fede, iniziano dei dubbi, ognuno di loro li affronta in maniera diversa, però attraverseranno delle prove che li faranno diventare persone migliori. E come inizia questo film? Inizia che c'è un signore che sta guidando l'auto, si ferma a un distributore self-service di carburante, scende per inserire la tessera, fare il pieno, si accorge che il parabrezza è un po' sporco, ma si allontana di un paio di metri per prendere il secchio, quello per pulire il vetro, ma di soppiatto, velocemente, un ladro che era già appostato lì si infila in macchina e ruba l'auto. Lui corre dietro l'auto, riesce ad aggrapparsi giusto allo sportello, ma il ladro sfreccia con la macchina, sterza, cerca di sbalzarlo fuori, altre macchine che giungono dal verso contrario quasi lo schiacciano, addirittura passa un tir che proprio per un pelo non lo schiaccia, ma lui continua a tenersi forte allo sportello finché riesce a sterzare e far deviare la macchina che impatta contro un albero, lui rotola sull'asfalto, la macchina è distrutta, però l'airbag si è aperto, il malvivente un po' frastornato esce dalla macchina e scappa nella macchina del complice che lo stava seguendo. Allora lui, con una gamba rotta, tutta insanguinante, si trascina sull'asfalto come un soldato, ma due macchine che giungevano si fermano, una chiama l'ambulanza e i carabinieri, l'altra dice: signore, ma non pensi la sua auto, non vede che sta tutto sanguinando? Ma lui continua imperterrito finché è arrivato finalmente vicino all'auto, da terra solleva giusto il braccio, apre lo sportello della macchina dal lato posteriore e dice: non sto pensando alla mia auto. All'interno si vede un bambino in un seggiolone. Quindi questo ci fa capire, forse un modo un po' più concreto di capire che cosa significa l'agape, ok? Ne parliamo tante volte in maniera più astratta, però questo significa, è uno degli aspetti dell'agape, cioè dare la propria vita per i propri figli, per i propri cari, per le persone. E ovviamente questo tipo di amore non nasce come colpo di fulmine, ma è qualcosa che si costruisce giorno per giorno. E su questo punto poi ci torneremo. Ma a parte proteggere la propria famiglia, quali altre sono le responsabilità di un padre, di un genitore, di noi cristiani? Se vogliamo affidarci alla giustizia umana, io lavoro in un ente pubblico, conosco abbastanza la legge, però ognuno di noi ha sentito quei tre famosi articoli che si leggono durante il rito civile o il rito religioso, però a parte quei tre articoli, se andate un po' a sfogliare, c'è tutto il titolo sesto della Costituzione, sono circa 150 articoli che parlano di matrimonio, cioè qualcosa assurdo. E molti di quegli articoli sono stati poi rivisitati da decreti legislativi successivi, cioè un ginepraio di leggi che non si capisce nulla, ma nessuna di questa legge spiega come essere felici nel matrimonio. Semplicemente dicono come non devi violare la legge, quindi inducono una paura e non un timore reverenziale. Quindi vuol dire che la giustizia umana, come già sappiamo, non è un granché. Dobbiamo tornare alle origini, quindi continuiamo il racconto di Genesi. In Genesi 2 vediamo che allora Dio fece cadere l'uomo in un sonno profondo. Prese una delle costole di lui, richiuse la carne e con quella costola che aveva tolto formò l'uomo e la donò, formò la donna e la donò all'uomo. In realtà la parola ebraica utilizzata per costola è tselah, che viene utilizzata in altri contesti nella Bibbia riguardo l'arca, riguardo altre cose. E diciamo, c'è anche un interessante studio che ora non ne parliamo perché non è nemmeno scritturale, è qualcosa di speculativo, però può essere interessante da sapere che addirittura qualcuno ci vede in questa tselah una parte del cromosoma maschile. Sapete che l'uomo ha XY mentre la donna XX. Quindi, vabbè, ma non è quello che a noi ci interessa, è interessante saperlo, ma quello che ci interessa è capire che nella storia della creazione della donna c'è un qualcosa di interessante. Dio non crea la donna dalla polvere della terra, come aveva fatto per l'uomo, bensì, utilizzando questa tselah dell'uomo, che cosa significa? Significa che la donna non era inferiore all'uomo, ne era della sua stessa natura, ne era metà, ne era una parte, tanto è vero che ancora oggi parlare della propria moglie, la propria parte, la mia metà, e quindi probabilmente deriva da questo. Quindi la donna è un dono di Dio, così come l'uomo per il marito, l'uomo per la donna. Tutto è iniziato però, nonostante questo dono spesso e volentieri non venga apprezzato, ed è iniziato tutto da Lucifero, che da portatore di luce è diventato Satana, quindi oppositore di Dio. Lui ha fatto sì che, violando le leggi di Dio, non si possa godere della felicità come persone, nella propria famiglia e poi infine anche nella società. Però poco dopo, sempre continuando il discorso della creazione, vediamo che c'è la prima profezia. Già in Genesi, nel terzo capitolo di Genesi, già abbiamo una profezia futura. Infatti si parla che l'Eterno Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii maledetto fra tutti gli animali, camminerai sul tuo ventre, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, e io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Ella ti schiaccerà, tu le ferirai il calcagno, ma ella ti schiaccerà il capo. Quindi vediamo che ci sono varie discendenze. Ci sono i discendenti della donna, i chiamati, la discendenza del diavolo, i ribelli, c'è la discendenza di Cristo, sappiamo, gli eletti. Ma notiamo che mentre la donna viene ferita al calcagno, quindi il calcagno è importante, ogni parte del corpo è importante, però non è una ferita così grave, quindi vuol dire che poi guarisce, tant'è vero che Gesù fu crocifisso, ma poi risorse, come ha spiegato bene Luciano nel sermonetto. Lo schiacciamento della testa del serpente invece indica una distruzione definitiva, e questa è solo una delle magnifiche profezie che troviamo. Altre per i vostri appunti sono in Giovanni 3,16 e 1 Corinzi 15,22. Pertanto, già nei primi versetti della Bibbia non si parla solo di responsabilità, ma si parla di come costruire davvero la felicità. Un altro esempio, forse diciamo in chiave un po' più negativa questa volta, è il libro di Giobbe. Giobbe è considerato uno dei massimi capolavori della letteratura di tutti i tempi. E come ognuno di voi benissimo sa, si tratta di una famiglia benestante, non era ebreo, lui era uno sceicco, non era ebreo, era idumeno, cioè discendeva da Esaù. In ogni caso seguiva Dio con tantissimo zelo. Però che successe? Che la sua famiglia, nella prova, piuttosto che unirsi, consolidarsi, affrontare la prova insieme, si disgregò. Tanto è vero che, mamma mia, la prima moglie gli dice una cosa terribile in Giobbe 2,9, gli dice: rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e poi crepa. Proprio una brutalità che purtroppo ancora oggi capita spesso di vedere in alcune famiglie, dove quando sorge qualche problema l'accusarsi l'un l'altro è all'ordine del giorno. Addirittura Giobbe lo spiega in una maniera davvero sublime. Dice: il mio alito è ripugnante per mia moglie e faccio ribrezza perfino ai figli del mio grembo, cioè il bacio, che dovrebbe essere un qualcosa di unità, di intimità, come abbiamo visto all'inizio, diventa un qualcosa di nauseabondo. La moglie prova ribrezzo per lui, così come la comunione con i figli fraterna diventa disprezzata. Tutt'altra storia rispetto a come era iniziata la storia con Giobbe. Addirittura lui diceva: ero gli occhi per il cieco, i piedi per lo zoppo, padre per i poveri, quando tutto andava bene. Il problema poi c'è stato quando le cose non sono andate bene. Quindi vediamo che anche nelle famiglie dove almeno un componente cerca di seguire Dio, c'è ancora qualcosa che non va. Quindi siamo in attesa di una famiglia felice, di come costruire una vera famiglia felice. Però già oggi possiamo fare qualcosa. Vorrei parlarvi di alcuni versetti che conoscete benissimo. So, ne abbiamo ripetuti tante volte, però ripetuto a Juvent può sempre servire, magari tanti giorni proprio in vista anche del campo, magari qualcuno non li ha sentiti questi versetti, però per chi invece già li conosce vi prometto che poi alla fine ci sarà una piccola chicca, che così anche ripetere non vi avrà annoiato. Partiamo ovviamente da Efesini. Efesini è un libro splendido per la famiglia. Nel capitolo 5 parla prettamente per gli uomini, i mariti. 5:28 fino al versetto 32. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le proprie mogli come i propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, perché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come Cristo fa con la Chiesa. Poiché siamo membra del suo corpo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, una cosa importante, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Anche c'è un versetto interessante, molto bello, anche in Malachia, Malachia 2:14, che dice: l'Eterno mi è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti conduci perfidamente, benché ella sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legata da un patto. Poniamo ben termine il fatto di avere una moglie dalla giovinezza, di essere legati da un patto, perché poi ci ritorneremo. Quindi poter vivere la propria vita con la moglie della propria giovinezza, stringere con lei alleanze che poi speriamo si condividano ancora in futuro, è davvero un privilegio. Pertanto, diciamo, ci sono alcune caratteristiche che l'uomo deve considerare. Innanzitutto la virilità. La virilità è un termine abbastanza abusato oggigiorno, ma la virilità biblica è un qualcosa di diverso rispetto a quello che uno può pensare, macho man, queste cose qua. No. È un po' quello che gli americani chiamano steel and velvet, cioè acciaio e velluto. Ossia proteggere la propria famiglia, abbiamo visto un esempio prima, essere un fornitore, provvedere alla propria famiglia, ma un fornitore non solo materiale, ma anche spirituale, per essere proprio una guida. Ma diciamo, su questo ci vorrebbe un sermonetto a parte, che è un argomento molto interessante. Però diciamo, quello che vediamo oggi è che invece le femministe hanno vinto la loro battaglia, ma alla fine che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto uomini che non sono più uomini. E certamente vi posso assicurare che nessuna vera donna vuole un uomo che non sia un uomo. E c'è un verso molto interessante in Isaia che parla proprio di questo, mi è sempre piaciuto, in Isaia 3, i primi 4 versetti, e dice: ecco, il Signore, l'Eterno degli eserciti, sta per togliere da Gerusalemme e da Giuda ogni risorsa di pane e ogni risorsa d'acqua, cioè le cose fondamentali, il prode ed il guerriero, il giudice ed il profeta, il consigliere e quant'altro, togliere queste persone importanti per dare chi? Darò loro dei giovinetti per principi e dei bambini domineranno sovressi. Il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano. Cioè, quello che vediamo proprio oggigiorno. Quindi, non solo la virilità, anche ovviamente la lealtà, l'attaccamento al proprio coniuge, anche nei momenti difficili. Riflettiamo per esempio sul fatto che Cristo si è qualificato ben 2000 anni fa per governare, ma se non ha ancora preso possesso del regno è perché sta aspettando la sua sposa, con alte aspettative. Non è che ci si sposa con la prima persona che si incontra, ognuno di noi vuole la donna migliore, la moglie migliore, anche Cristo sta aspettando la moglie migliore. All'inizio questo concetto mi era un po' ostico, un po' strano, perché io come uomo dico, maschio, dovrei poi diventare la sposa di Cristo, che è una prerogativa un po' più femminile, però sappiamo che la Chiesa, uomini e donne insieme, vengono definiti la sposa di Cristo. Quindi se anche io dovrò essere una sposa, poi ho capito col tempo nel matrimonio che il matrimonio terrestre, diciamo, semplicemente prefigura il matrimonio celeste, quindi è una scuola per poter crescere e capire. Quindi quanto ognuno di noi, marito, da uomo, capisce davvero quello che prova la propria moglie? E quindi su questo dovremmo magari rifletterci un po'. Ovviamente poi un amore altruistico, c'è una storia interessante, immagino avete sentito qualche volta, di quel vecchietto che va dal barbiere e dice: scusi, dovrei farmi i capelli, quanto tempo devo aspettare? Ah, giusto 10 minuti, non si preoccupa. Passa un quarto d'ora, finalmente si accomoda, il barbiere dice: scusi se l'ho fatto aspettare un po' di più, e dice: no, veramente io devo andare a cena con mia moglie. Ah, sono contento, spero che non la facciano aspettare molto lì dove andrà a cena. No, sicuramente no, perché mia moglie vive in una casa di riposo, quindi gli orari sono fissi e io vado da lei a cena tutte le sere, anche se, aggiunge poi sottovoce, sono già 3 anni che non mi riconosce più, lei c'ha l'Alzheimer. Allora, perché il barbiere è giovane, diciamo. Come, quindi lei sono 3 anni che va a cena con sua moglie, da sua moglie, ogni sera, e lei non la riconosce più? Il problema è che io e mia moglie abbiamo trascorso 60 anni insieme, una grande benedizione. Abbiamo avuto momenti belli, abbiamo avuto momenti brutti. Lei potrà pure, ma siamo sempre tenuti per mano, quindi siamo stati sempre insieme. Lei potrà pure non riconoscere più chi sono io, ma io ricordo bene chi è lei. Ok? Poi il rispetto per il coniuge. Quante volte, specialmente, non so, magari noi al sud tendiamo a fare dei paragoni, no? Mia moglie non cucina proprio bene così come mia mamma, ma in realtà se noi la critichiamo stiamo criticando anche noi stessi che l'abbiamo scelta. E soprattutto non tradire il proprio coniuge sessualmente, sicuramente, ma non è solo quello, è anche nella mente, ma anche nella lealtà, cioè nei principi. Quindi non solo in una sfera molto limitata, ma in generale anche nei modi di parlare, nei modi di pensare. Chi non vorrebbe la moglie di Proverbi 31? Tutti conosciamo questa persona straordinaria. Il cuore di suo marito confida in lei, egli non mancherà mai di provviste. Si alza quando è ancora notte, non teme la neve perché cuce abiti in lana rossa per la propria famiglia, apre la bocca con saggezza, non mangia pane di pigrizia, vede un campo e lo compra, cioè una donna molto attiva. Ma tu sei l'uomo che la merita? È facile volere una donna splendida, ma sei un uomo che se la merita? È questo per gli uomini. Capitolo successivo, qualche versetto dopo, ovviamente c'è la controparte femminile. Efesini 5:22, moglie, state soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Quindi la moglie rispetta il marito. Moglie e marito, abbiamo visto dall'inizio, hanno la stessa importanza, la famosa Tzelah, sono sullo stesso piano, ma hanno ruoli complementari in famiglia. Lui deve essere un leader, dirigere, la moglie deve essere sottomessa, tra virgolette, ma non una sottomissione passiva, cioè faccio quello che mi dice, no. Innanzitutto lei propone le sue idee, se ne discute, poi alla fine il marito decide, giusto o sbagliato, ma la cosa importante è che essere aiuto convenevole significa che anche se non sono d'accordo con mio marito, non mi devo attivare concretamente affinché mio marito non fallisca, che ha giusto o torto, ma io comunque devo supportarlo. E per una donna vi assicuro che invece sembra quasi un gioco di a chi deve dirigere di più, ma non è così nella Bibbia. Tanto è vero che una vera donna ama potersi finalmente appoggiare su di un uomo su cui ha la certezza di poter contare. Questa cosa io ho iniziato a pensarci, a dire la verità, un bel po' di anni fa, avrò avuto forse 7-8 anni, mi è capitato un episodio. Mio padre dovette dormire fuori casa, era venuto a Torino, non mi ricordo se era in trasferta, probabilmente una partita del Napoli all'epoca di Maradona, comunque dormì a Torino dalla sorella, era andato a trovarla. In genere mio padre poteva far tardi la sera, mio padre ha fatto un lavoro principale, poi faceva altri lavori per mantenerci perché ha voluto che mia mamma stesse a casa, non lavorasse, siamo cresciuti con lei, quindi abbiamo un bellissimo rapporto, ci ha avuto giovani mia mamma, quindi c'era molta confidenza, mia mamma era la figura principale per me, mio padre quasi come se non gli dessi la giusta importanza all'epoca, avevo 7-8 anni. Quella sera, che fu la prima notte che mio padre dormì fuori casa, non dormì tutta la notte. Sentivo il peso delle responsabilità su di me. C'avevo due fratellini, uno di 3 e uno di 4 anni. Mia mamma era un pochino più adulta, però era una donna, quindi ero io l'uomo di casa. Dicevo, e mo se si rompe un tubo? Mi ricordo dove sta la chiave di arresto per fermarlo. E se succede un problema alla bombola del gas, e se arrivano i ladri, sono capace di fare qualcosa. Cioè, mi resi conto in quel momento che io dormivo sogni tranquilli perché sapevo che c'era mio padre. Non me ne ero mai reso conto, lo davo per scontato, lo vedevo come una figura autoritaria, ma in quel momento me ne resi conto. Quale donna oggi non vorrebbe avere la stessa cosa per un marito, in cui sa che può sempre contarci, quando c'è un problema lui c'è e cerca di risolverlo, bene o male, ma comunque cerca di risolverlo. Quindi non c'è competizione tra uomo e donna, ci sono ruoli diversi, ma c'è una comunione. Ovviamente marito, moglie, ce n'è anche per i figli, tanti ragazzi qui. In Efesini 3, continua Efesini, figlioli, ubbidite nel Signore vostri genitori, perché ciò è giusto, onora tuo padre e tua madre, è il primo comandamento con promessa, affinché stiate bene e abbiate lunga vita sulla terra. Quindi questo è il primo comandamento con promessa, quindi non bisogna obbedire ai genitori per paura o timore, ma semplicemente perché si sa che è giusto, loro hanno una certa esperienza, magari non tutti i genitori sono espertissimi di tecnologia, qualcuno sì, qualcuno un po' meno, però quindi è semplice vedere di non identificarsi, oppure chiedere un consiglio a un proprio amico a scuola, dove non ci giudica, ci dà dei consigli facili, ma non sono sempre quelli più giusti, ovviamente i genitori hanno la loro esperienza e la loro saggezza. Se ci fate caso, per esempio, un esempio molto bello è quello di Esther. Esther ascoltò la voce di suo padre, che tra l'altro non era manco il suo vero padre naturale, era il suo padre adottivo, perché lei era stata adottata, non è menzionato esattamente, probabilmente aveva perso i genitori, però lei ascoltava i consigli del padre ancor più di quelli del re. E come andò a finire? Ella stessa divenne regina e salvò il suo popolo dallo sterminio. Quindi vedete quanto è importante ascoltare i genitori. I genitori, a loro volta, però, ovviamente, continua Efesini, per i figli, ma anche per i genitori, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli in disciplina e ammonizione del Signore. Perché i figli hanno bisogno, sì, di cibo, vestiario, provvedere a loro, ma soprattutto dell'esempio. È inutile parlare tanto di Dio quando poi non lo si vive. Quindi loro hanno bisogno di vedere come tu vivi la via di Dio e loro ti seguiranno. C'è un bellissimo proverbio, Proverbi 23-26, che recita: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Cioè devono capire che la via di Dio non è un obbligo o un fardello, ma è un piacere. Quindi avete riascoltato con pazienza Efesini, che conoscete tutti a memoria, vi avevo promesso una piccola chicca. E una cosa su cui non avevo riflettuto prima di iniziare questo studio, davvero la parola di Dio ci parla quando noi cerchiamo di studiare. Lo spunto è nato, questa osservazione è nata dalla storia di Isacco, che fu molto triste per la perdita di sua madre. Fu triste fin quando, triste e malinconico, fin quando non incontrò per la prima volta Rebecca. Conoscete abbastanza la storia, è in Genesi 24:67. Isacco menò Rebecca nella tenda di sua madre, se la prese ed ella divenne sua moglie. Ed egli l'amò, così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Sembra una frase semplice, ma analizziamo attentamente l'ordine in cui vengono menzionate le parole. Isacco prese Rebecca in moglie e poi l'amò. Cioè, questa frase raccoglie dentro di sé tutto il concetto del matrimonio ebraico biblico, cioè con un ordine completamente invertito rispetto a quello della società odierna. Si sposa e poi impara ad amarla. Ma oggigiorno uno ovviamente mi potranno dire, cioè, ma com'è possibile sposare una persona che non ami? Un botta a risposta potrebbe essere: sì, allora perché ti sei separato, hai divorziato dalla persona che prima di sposare già dicevi di amare? Quindi amare prima del matrimonio non è una, diciamo, un'assicurazione sul fatto che il matrimonio perduri. Quindi, diciamo, prendiamolo come provocazione, cerchiamo di prendere il meglio di questa storia. Ovviamente questo è molto diverso, ciò che successe ad Isacco e Rebecca, che si sposarono in Canaan, in pieno contesto ebraico, completamente diverso da quello che successe poi, per esempio, a Giacobbe e Rachele. Giacobbe vide Rachele, c'era un bellissimo sermonetto che abbiamo sentito qualche giorno fa, qualche tempo fa, che tirò fuori una forza che non sapeva di avere, spostò la macina, voleva farsi bello davanti a lei, si innamorò di lei, quindi prima si innamorò e poi si sposarono. Mentre Isacco prima si sposa e poi si innamora di Rebecca. Contesti completamente diversi. Contesto ebraico, loro, Giacobbe invece si sposò a Charan, cioè completamente in contesto occidentale. Però entrambi i matrimoni hanno funzionato. Ma perché? Perché c'era Dio alla base, ovviamente. Quindi, prendiamo questa provocazione cercando di mettere insieme il meglio delle due cose. Sicuramente è bello innamorarsi prima del matrimonio, ma è ancora più importante imparare ad amare, dove per amare non si intende desiderare, infatuarsi, invaghirsi o altro. Amare è tutta un'altra storia, ma amare giorno per giorno. Il matrimonio ovviamente non dovrebbe manco basarsi sulla mera attrazione fisica, lo dico perché capita spesso, mi dicono: ah, sei proprio un uomo fortunato, hai sposato una moglie bellissima. Allora, innanzitutto noi non crediamo alla fortuna. Secondaria cosa, noi non siamo nemmeno dell'idea che nella concezione occidentale che l'uomo più fortunato in assoluto è quello che si sposa una top model. Non è vero, perché poi all'interno potrebbe essere marcia, così come potrebbe essere una bellissima persona. Cioè, ovviamente io non sto parlando di mia moglie, sono stato grandemente benedetto e sia una donna bellissima, ma sia anche piena di giudizio, ed è quello che mi ha attratto prima. Quello che invece voglio dire è che ci sono tante bellissime donne anche in questa sala, nella nostra congregazione, bellissime dentro e bellissime anche fuori. E forse chi è single, chi prega per un aiuto convenevole, forse non si rende conto che ce l'ha portata di mano, ma non vede con gli occhi giusti, non vede con gli occhi del cuore. Quindi forse dovremmo... Ci sono anche un paio di barzellette che mi vengono in mente a proposito di questo, ma magari dopo il servizio ve le racconto. Quello che in realtà voglio dire è che ho realizzato che amare è come un lavoro. È come andare in palestra, ok? Non serve a niente fare 100 kg di panca orizzontale o 10 km di corsa una volta sola. Magari ci riesci pure, ma non ottieni risultati. È molto più proficuo fare un po' di meno, ma costantemente. Quindi perseverare su quello che si fa. È più produttivo e si ottengono risultati a lunga scadenza. Non si evitano incidenti, che poi riesci a fare tanto e costantemente. Allora sei proprio un atleta olimpionico biblico, buono. Quindi, tornando al fatto di innamorarsi giorno per giorno, è facile, diciamo la verità, guardarsi intorno e distrarsi. Ci sarà sempre una donna, un uomo più bello, più alto, più giovane, più in forma. Ma più. Ma perché? Semplicemente perché probabilmente non lo conosciamo. Nostra moglie l'abbiamo vista col pigiamone di flanella, coi bigodini in testa, o l'uomo che lancia le scarpe dopo una giornata di lavoro. Allora, sembra che si sia perso quel pizzico di mistero che all'inizio stimolava il rapporto. Allora bisogna proprio far leva, quando per esempio qualche volta capitano delle discussioni oppure dei momenti di disagio, tutti abbiamo delle giornate sì e delle giornate no, però nelle giornate no il mio trucchetto è ripensare a che cosa mi ha fatto innamorare, non quello che sta in quel momento, che cosa mi ha attratto di lei all'inizio. Ah, era questa sua caratteristica, era questo suo modo di fare, era questo suo modo di affrontare questa situazione. Fare leva su quello e il nervosismo passa velocemente. E bastano a volte piccoli gesti, non solo verso la moglie, cioccolatini, fiori, ma per noi stessi, gesti per noi. Per esempio, che fotografia avete sul cellulare? L'ultima modella o vostra moglie? Sul desktop del computer? L'auto di lusso? L'ultimo grido o i vostri figli, non so, appeso nella scrivania dell'ufficio, oppure semplicemente quando giriamo per strada, mo che fa così caldo ancora di più, le ragazze tendono a girare quasi nude, che cosa facciamo? Abbassiamo lo sguardo, cambiamo vista, che diciamo, secondo me ci vuole molta più forza e molto più coraggio a girare gli occhi, piuttosto che a indugiare su pensieri lascivi. Quindi a volte piccole cose fanno grande differenza. C'è un bel proverbio che dice, non ve lo dico tutto ma ci potete arrivare, e dice, per far capire le piccole cose come fanno la differenza: ape e mosca volano entrambe, è dove si posano che fa la differenza. Okay. Quindi abbiamo visto che Isacco e Rebecca si sono sposati per rivelazione, pur non conoscendosi dietro c'era la volontà di Dio che li legava. Lo stesso vale per chi si innamora e poi si sposa, come è successo a Giacobbe e Rachele. Quindi per me, secondo me, per essere sicuri che la persona accanto a te è quella giusta, innanzitutto tu devi stare in pace con Dio. Tu devi trovare un tuo equilibrio e poi forse puoi iniziare a riversare il tuo amore su una compagna, poi su dei figli e sulla società in generale. C'è una storia che racconta che in una stessa strada vivevano due famiglie. In una si sentivano sempre lamentele, questioni, nell'altra pace e amore. Allora la moglie giustamente dice: vai a vedere, ma qual è il segreto di quella casa? Il marito, condiscendente, va, si affaccia e vede un uomo rientrare a casa, entra in cucina. C'era un secchio messo proprio al centro della cucina, questo non lo vede, inciampa nel secchio e si bagna. Arriva la moglie e dice: scusami, perdonami, è colpa mia, ho lasciato io il secchio lì. Il marito dice: no, è colpa mia, sono grande e grosso, avrei dovuto vederlo. Si diedero un bacio e tutto finì. Tornò a casa e la moglie disse: ma allora che cosa hai scoperto? Ho scoperto che in quella casa si dividono le responsabilità, mentre nella nostra si fa a lotta a chi ha più ragione. Quindi questo qui secondo me è un ottimo consiglio nei matrimoni, e questo è anche un consiglio biblico. Scritturalmente lo troviamo in Galati 6:2, in cui dice: portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Quindi l'amore non è un sentimento, l'amore è un comandamento. Dio mette l'ordine invertito rispetto a quello che la nostra società considera. Il matrimonio, la base del matrimonio, non è l'amore romantico, che oggi c'è e domani può non esserci, ma è al contrario, è il matrimonio che fa da base all'amore che giorno per giorno si sviluppa conoscendo la propria moglie e affrontando i problemi insieme. E soprattutto dobbiamo renderci conto che il matrimonio è un patto stipulato davanti a Dio. Quando stipulate un atto davanti al notaio, vi preoccupate se poi non adempite le clausole che ci sono, e quanto più dovremmo preoccuparci di non adempiere le nostre clausole matrimoniali per aver stipulato un patto davanti a Dio, molto più di un notaio. Quindi ricordiamoci questa storia, che Isacco sposò Rebecca e poi l'amò. Prima la sposò e poi l'amò. Comprese che quella era la donna giusta, perché la ricevette come dono di Dio. Ricordiamo in Malachia la moglie della propria giovinezza, ricordiamo Eva che fu donata ad Adamo. In altri termini, quando l'uomo si sposa deve amare la moglie, non per libera scelta, ma perché non come, diciamo, forzatura, ma come piacere e come comandamento. E la moglie deve essere sottomessa anche a sua volta come piacere, perché sa di potersi appoggiare su un vero uomo che la sostiene spiritualmente e fisicamente. La cosa interessante è che in Colossesi 3:19, quando leggiamo "mariti, amate le vostre mogli", vale ovviamente anche il viceversa, questo comandamento non è subordinato ad alcuna condizione. Non dice: se tua moglie è brava, se tua moglie cucina bene, se fa bene i servizi, se ti accudisce, amala. No. Mariti, amate le vostre mogli, punto. Quindi dobbiamo imparare ad amare come egli ci ama, perdonarci e principalmente con il nostro coniuge, con i figli e con i fratelli e con la società. Sono step, si impara dal piccolo per poter gestire poi il grande. In conclusione, fratelli, quante famiglie oggi sono devastate da incomprensioni, tensioni che appaiono quasi insanabili, ma con Dio nulla è impossibile. Abbiamo visto alcuni principi, ma ce ne sono tanti altri. Il fulcro è adempiere la sua volontà, avere il desiderio di cambiare, perdonarsi a vicenda, anche nel Padre Nostro si parla di questo, perché nessuno si separa perché il coniuge ha sbagliato, ci si separa perché non ci si è perdonati. È il perdono che riavvicina e consente di proseguire un cammino insieme. Occorre pertanto applicare i sani principi biblici, prima in se stessi, poi con il proprio coniuge, con i propri figli, nella società. Solo allora potremo finalmente avere famiglie felici, famiglie unite e famiglie forti, famiglie benedette, le famiglie di Dio. E pertanto finalmente potremo sentire che la nostra storia si conclude con: e vissero per sempre insieme, felici e contenti.